come un albero fiorito.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentin, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.
Benvenuti a una nuova puntata di Era Firenze. Sono Francesco e oggi con Serena abbiamo il piacere di ospitare Giuseppina Carla Rombi, a lungo professore ordinario di storia dell'architettura presso l'Università di Firenze. Continua comunque ad insegnare soprattutto al secondo livello e vanta una pluridecennale attività di consulenza e collaborazione con enti pubblici territoriali toscani, in particolare per iniziative che sono volte alla valorizzazione dei beni culturali e che hanno portato alla progettazione e realizzazione di sistemi e strutture museali, e continua l'attività di divulgazione portando le persone in giro a visitare luoghi più o meno conosciuti di Firenze, tant'è che oggi ci parlerà di un vero e proprio tesoro, che certamente non è un tesoro nascosto perché si trova in bella vista nel centro della città, ma che forse non è noto a tutti, anche se una delle sedi della regione toscana, in particolare ospita la biblioteca Pietro Leopoldo. Parliamo di Palazzo Cerretani. Allora Carla, intanto ci puoi dire dove si trova questo palazzo?
Intanto buonasera, mi fa molto piacere parlare e raccontare di un palazzo che è sotto gli occhi di tutti, conosciutissimo, ma in cui nessuno è entrato, oppure pochissimi sono entrati. Dove si trova? Si trova in Piazza Unità, all'angolo con Piazza Stazione. Credo che sia una delle degli elementi dei posti della città più frequentati.
Certo. Proprio davanti alla fermata al capolinea della tranvia, vero?
Esattamente. Esattamente.
Quindi impossibile,
ignorarlo. Ed è un palazzo che oggi si presenta con una veste unitaria, di grande prestigio, ma che nasce da tante vicende e da tanti accorpamenti, insomma, no?
E infatti, parlando delle origini del palazzo, cosa c'era in questa zona e come nascono, diciamo, i primi nuclei?
Dunque, intanto... E bisogna, con gli occhi dell'immaginazione, pensare che questa zona era, quantomeno quando si hanno i primi segnali di una qualche struttura insediativa qui, era una zona del tutto agreste.
Fuori dalle mura.
Fuori dalle mura, parlando delle mura della città romana.
Certo.
Dalle reperti archeologici che sono stati ritrovati durante i lavori di restauro e di rifunzionalizzazione del palazzo, sembra di capire che queste strutture insediative corrispondessero a una villa. A una villa con evidentemente produzioni varie, fra cui quella del vino. Quindi dobbiamo immaginare che tutta l'area dove adesso c'è Piazza della Stazione, la stazione, eccetera, era un grande territorio, però coltivato con una coltivazione specializzata che era appunto la vite. Perché? E tra l'altro questi reperti archeologici sono di grande interesse perché adesso sono nella zona sotterranea del palazzo, ma visitabili. E quindi si vedono molte cose. E questo parliamo di una cosa che dovrebbe essere, diciamo, dal primo al terzo secolo, diciamo così. Quindi direi proprio alle radici, cioè la città romana nella cinta, eccetera, questa parecchio fuori in questa zona agreste, coltivata, eccetera, insomma.
In epoca medievale?
In epoca medievale, in corrispondenza del fatto che la città si è ampliata, che le mura, no, sono arrivate molto più vicino alla zona di cui parliamo, rimaneva sempre perlomeno fuori della cinta delle mura duecentesche, e lì le strutture che c'erano probabilmente esisteva una torre che si riconfigurava, una struttura in qualche modo fortificata anteposta alle mura. Le mura erano più arretrate, ma anteposta anche sempre in una zona periurbana un po' agreste, ma con questa struttura fortificata che, da quello che si è potuto vedere, è stata costruita utilizzando parte del materiale, diciamo, della struttura romana e poi addirittura sopra. Tra l'altro, se come sembra questa fosse una torre, quantomeno una torre intorno alla metà del 200, certamente una torre, ecco, un lacerto di questa torre si trova ed è visibile anche proprio negli spazi della biblioteca, perché diciamo è stata lasciata la muratura a vista per far capire, no, questa com'era la struttura, eccetera, no? Naturalmente, perché... e poi le situazioni sono cambiate quando c'è stata la terza e ultima cerchia di mura, per cui
Parlavi appunto di queste cose che sono a vista, perché recentemente, in effetti, sono stati completati dei lavori di restauro, no? Con anche uno studio che ha dato adito a delle pubblicazioni da parte della regione toscana, appunto, con due bei volumi che analizzano i due millenni di storia di Palazzo Ceretani. Quindi, ecco, di questi resti romani medievali, quanto è visibile? E che scelta è stata fatta, ecco, nella conservazione?
Dunque, intanto, diciamo, i resti che sono parecchio interrati e che sono oggi nei sotterranei del palazzo, è stato creato un percorso archeologico che è possibile visitare con una serie di accordi, eccetera, però insomma in modo tale che si trovano proprio i resti della zona della villa dove avveniva la lavorazione dell'uva, no? le vasche, eccetera, e è possibile anche seguire la sedimentazione, cioè come sopra ai reperti romani si è poi andata a insediare la torre medievale. Siccome la torre medievale era parecchio alta, lo dice la parola, allora la parte fuori terra, ancora percepibile nel palazzo, ancora visibile nel palazzo, negli interventi di restauro e di rifunzionalizzazione sono stati lasciati, non intonacati, lasciati a vista, in modo da far vedere questi lacerti che magari uno... riesce a ricombinare, no? Sono frammenti che bisogna ricombinare, eccetera, no? Questo. Quindi è un percorso sotterraneo che credo valga la pena di vedere, perché nessuno se l'aspetta, e perché nessuno si aspetta certe strutture che ci sono, i pozzi, le cose, eccetera, che sono ancora visibili, ecco.
E invece, andando ai piani superiori, ci hai ben descritto anche alcune parti che non sempre sono visitabili, perché appunto utilizzati come uffici della regione. Penso alla sala degli stucchi e certo. Altre meraviglie che sono nascoste lì dentro.
Ma io devo dire che già al pian terreno ci sono alcune salette con... affreschi, lacerti di affreschi seicenteschi che derivano dal momento in cui il palazzo è diventato tale, perché poi alla fine è diventato tale in epoca tarda, perché nasce da accorpamento di case, casette, cose, cioè poi finalmente
operato appunto dai Ceretani.
Perché appunto case, casette, tra l'altro è una cosa divertente, perché naturalmente via Valfonda, che naturalmente spiccava da dietro l'abside di Santa Maria Novella, e via Valfonda era una zona popolata da artigiani, e da artigiani specializzati nella lavorazione del tessuto, non di lana, ma lino. Ecco, allora... quindi lì sorgevano case, casette, laboratori, quante cose che nel tempo acquisiti, accorpati, eccetera, poi la soluzione definitiva, che è una soluzione tardo cinquecentesca, la danno i Ceretani quando a forza di prendere, accorpare, acquisire, eccetera, finalmente la uniscono e allora la trasformano in palazzo. Ci lavorano, unificano le cose, ma il colpo definitivo avviene quando uno dei Ceretani assume una carica molto importante nell'amministrazione civica e siamo ormai però nel 600. E a quel punto deve inventarsi una dimora che abbia la magnificenza corrispondente al grado.
E
di questo parleremo tra poco, quindi dopo una breve pausa.
Benissimo.
Bentornati a questa seconda parte di Era Firenze. Oggi ci stiamo concentrando su Palazzo Cerretani e ne stiamo parlando con la storica dell'architettura Carla Rombi. Eravamo rimasti nella prima parte della puntata proprio nel cuore della storia di questo palazzo. Siamo nel 1600 e Giovanni Cerretani a questo punto cosa fa?
Diventa senatore e quindi le case, casette, edifici vari che nel tempo i Cerretani avevano acquisito fino a formare un patrimonio immobiliare che grosso modo occupava l'isolato che va Piazza Unità, Piazza Stazione, Via Nazionale. Quindi mica poco.
Un grande isolato.
La cosetta con giardini e così via. Bene, nel 1663, Giovanni Cerretani viene insignito del titolo di senatore nel Granducato. A questo punto l'operazione di rimodellamento della proprietà immobiliare deve assumere anche il prestigio della carica, la magnificenza della carica. E quindi si data a questo momento uno degli interventi davvero più spettacolari del palazzo, cioè lo scalone d'onore e il salone d'onore. Un salone che occupa il piano nobile, a cui si arriva opportunamente attraverso un grande scalone di rappresentanza. Secondo il costume di quel momento e di quell'epoca, in cui l'appartamento di parata doveva distinguersi dagli appartamenti di vita, no? Perché erano gli appartamenti dove ricevevi, eccetera. Quindi la magnificenza della casata si misurava lì. E questo salone, ovviamente un salone di straordinaria dimensione, sia in pianta, quindi molto ampio, ma anche in elevazione, occupa due piani, no? E diciamo così, per assicurare a questo salone la magnificenza e la ricchezza della casata, è stato, e anche per risolvere, questo è interessante, per risolvere dei problemi legati anche a difficoltà oggettive topografico-costruttive, perché per quanto grande, per quante cose, però aveva dei vincoli. E quindi in certi punti non c'ha finestre, è un po' buio, cose. Allora si è ricorsi a quello che era un po' uno degli espedienti che progettisti e artisti utilizzavano, cioè non si può fare l'architettura vera, si fa l'architettura dipinta. Allora, con l'architettura dipinta però si possono creare illusivi, spazi illusivi, si possono riparare irregolarità, si possono nascondere vincoli. E allora in questo salone, con l'ausilio delle pitture di Chiavistelli, è come se entriamo in uno spazio in cui abbiamo una grande peristilio colonnato, attraverso il quale si intravedono paesaggi, aria, cieli, eccetera, e ogni tanto, naturalmente, nei punti chiave, quindi i focus necessari, compare lo stemma Cerretani.
E com'era questo stemma?
E allora lo scudo con la banda dorata, e nella banda dorata diagonale i tre cerri, che sono ovviamente il nome della famiglia, no? E la cosa singolare è che poi, in corrispondenza delle porte che davano accesso quindi agli ambienti, diciamo, di contorno, alle altre aree dell'appartamento di parata, ci sono tutti i cartigli inneggianti, ed il signor Cerretani doveva essere un po' godereccio, inneggianti ai piaceri del banchetto, del vino e quanto altro. Quindi immaginiamo che doveva essere un po' godereccio questo.
Forse voleva ricollegarsi all'epoca romana,
certo,
in cui appunto
anche,
era una zona,
certo,
di vigne.
Cioè,
chissà se lo sapeva che sotto c'era una villa romana.
Facendo un po' un salto temporale, un altro momento chiave per quanto riguarda Palazzo Cerretani, e cioè chiaramente quella zona della città, si ha negli anni 30 del Novecento, dopo chiaramente la costruzione della stazione. Tra l'altro, leggendo, appunto rileggendo un po' di cose, notavo come la stazione di Firenze sia stata costruita in 3 anni, quindi sì, molto rapidamente, quindi Foster sarà invidiosissimo di Michelucci.
invidiosissimo.
Ecco, come questo ha impattato su Palazzo Cerretani?
Dunque, diciamo che la questione dell'impatto della stazione sul palazzo è una questione che viene da lontano, cioè non è solamente la nuova stazione del 33, ma addirittura la Maria Antonia del 1848 aveva già intaccato la sistemazione della piazza e intaccato anche materialmente il palazzo, nel senso che dovendo rimodellare la zona di arrivo verso la stazione dall'attuale via Cerretani per fare il parcheggio carrozze e così via, avevano già tagliato un pezzo del fronte del palazzo che dava sulla piazza della stazione, no? Quindi era già stato in qualche modo, diciamo, sacrificato. Poi, secondo momento di sacrificazione, di sacrificio dell'architettura, l'apertura di Via Nazionale. La Via Nazionale è stata aperta negli anni 80 dell'Ottocento, tagliando che cosa? Il giardino. il giardino del
quindi
palazzo.
Quindi perde questa la signorilità, certo, tra l'altro non è certo. Sono tanti, sono
poi
palazzi,
quando c'è invece la sistemazione della nuovissima stazione, è anche lì tutto il fronte, intanto si abbattono tutte le case residue della vecchia via Valfonda, perché lì c'erano ancora case residue eccetera, e ormai quello che era il panorama agreste è ormai terminato da tempo parecchio, e lì ovviamente nel momento in cui si deve riconfigurare tutta la rete viaria per accedere alla stazione, e anche il fronte palazzo verso Piazza della Stazione viene completamente riconfigurato e regolarizzato, perché siccome devono tagliare e allineare, e diciamo secondo poi una faccia architettonica semplificata, diciamo così, anche perché poi alla fine il palazzo nell'edizione che vediamo oggi è un palazzo che dall'esterno ha le formule di un impaginato architettonico molto dignitoso, che utilizza gli stilemi diciamo classici, e però è una configurazione data nell'Ottocento, no?
Quindi
assolutamente
più modesta probabilmente di quello che sicuramente di quello che doveva apparire
sì,
all'epoca.
Adesso diciamo adesso tutto sommato credo che molti cittadini non lo guardino neanche, che sfugga, perché non c'ha nulla di attrattivo tutto sommato, e che bisogna guardarlo meglio.
Ma se uno invece ha bisogno di andare in biblioteca, ci diresti due parole su questa bella biblioteca Pietro Leopoldo?
Sì, questa è una biblioteca davvero bellissima, tra l'altro bellissima per il luogo, bellissima per il servizio che fa, perché nasce da una donazione di un appassionato di libri di storia locale, che è Mugnaini, e questa donazione mi pare che sia stata nel 2002 alla regione, e quindi la regione poi attraverso varie vicende ha poi deciso di unificare questo fondo che era specializzato nella storia locale. Quindi tutto ciò che uno vorrebbe conoscere su tutti i paesi, frazioni della Toscana, trova la letteratura che c'è. Quindi ovviamente una struttura che per esempio agli studenti è utilissima, per esempio.
E non so.
Inoltre è bellissima la localizzazione, perché è vero che il giardino è stato tagliato eccetera, però c'è ancora, quindi la sala di lettura al pian terreno affaccia sul patio, quindi è uno spazio incredibile, bello, verde, nel mezzo della città, a due passi dalla stazione. Quello c'ha da prendere il treno, ma c'ha da aspettare due ore, va in biblioteca
e studia,
legge, c'è anche l'emeroteca, no? Questa cosa qui. E più ci sono luoghi e itinerari, loro li chiamano itinerari tematici, ma anche luoghi speciali. Per esempio c'è il fondo Fallaci, quindi tutte le materiali di Oriana Fallaci sono lì. E quindi hanno organizzato la saletta con, non so, anche dei cimeli, no? La macchina da scrivere, eccetera. Quindi è contemporaneamente, anche se vogliamo, un museo. Quindi miscelando luoghi abitati dai libri a luoghi abitati da altre cose, insomma.
A proposito di libri, segnalo che in occasione proprio del recente restauro la regione appunto ha fatto delle pubblicazioni che sono liberamente disponibili in rete sul sito della regione, quindi chiunque sia interessato ad approfondire ovviamente può semplicemente scaricare i volumi. E l'ultimissima cosa, come si fa a visitare la struttura, il palazzo?
Ma in alcune occasioni la biblioteca viene aperta e poi si visita, eccetera. Per visitarlo mi immagino che si debba, siccome al piano nobile dove ci sono gli uffici di rappresentanza, le strutture di rappresentanza, ci sono uffici eccetera, credo che con una serie di accordi che si possono prendere si possono inventare queste visite in qualche modo guidate, insomma, no?
Allora ci dobbiamo dare da fare, perché
sì.
So che
no,
tu
anche
hai
perché...
accompagnato tante passeggiate, tanti o studenti di architettura o altre persone.
Io credo che, insomma, sarebbe interessante, penso possa interessare davvero questa visita a questi appartamenti, a questa zona monumentale di Parata, di cui è certo molti ambienti del piano nobile sono uffici e uno non vede più, però almeno il Salone d'Onore e la Galleria degli Stucchi sono due perle che io credo conosciute pochissimo, ma davvero valga la pena di vedere, perché sono in alcuni casi, specialmente la Galleria degli Stucchi, un esempio d'avanguardia, direi quasi un allestimento museale ante littera, fatto da un architetto che in Toscana è poco conosciuto, ma che invece è molto noto, e che è Alessandro Galilei, un grande architetto settecentesco, illuminista, che si inventa delle architetture particolari, di particolare raffinatezza. Poi quando va a Roma gli fanno fare la facciata di San Giovanni in Laterano. ma insomma,
non era l'ultimo.
Non era l'ultimo arrivato.
Benissimo. Giuseppina Carla Rombi, ti ringraziamo per averci fatto conoscere i segreti di questo tesoro e arrivederci.
Arrivederci
a presto. Speriamo in una visita.
Volentierissimo. Grazie.
Era Firenze, storia e storie della città. Una trasmissione a cura di Serena Iaff, Laura Visentini, Nicoletta Peluffo e Francesco Guidi Bruscoli.